l'invito era quello di cambiare il modo di considerare le cose. E questo modo di considerare le cose avrebbe portato, dovrebbe portare, un cambiamento delle nostre emozioni. No? Anche se si abbandonano gli amici e vengono, noi però pensiamo un'altra cosa: Gesù non ci abbandonerà, e quindi l'abbandono degli amici non diventa una cosa tragica. Il cambiamento di modo di considerare gli eventi ci porta a vivere in un modo diverso, a pensare in un modo diverso, a poi reagire emotivamente in un modo diverso. L'importanza della verità nelle relazioni. Una delle cose interessanti che vengono dette nella Bibbia, tra le migliaia, è che noi non dobbiamo mentirci gli uni gli altri. No? Non mentitevi gli uni gli altri, non raccontate di bugie. Non so se voi lo troviate così semplice non dire bugie agli altri. Forse non è così facile. Perché non è così facile dire bugie? Sostanzialmente adesso riassumo due motivi, se potessi magari essere altri, ma volevo riflettere su due motivi. Uno è che abbiamo paura del rifiuto degli altri. Se diciamo la verità, poi lui non mi guarda più, non chissà cosa pensa di me, chissà, diciamo qualcosa di nostro, diciamo la verità, e quindi abbiamo paura del giudizio degli altri, quindi cerchiamo di non dirlo. Com'è andata? Bene, perché se diciamo male, come è andata male? Oppure c'è un altro motivo: il fatto che gli altri non ci permettono di dire la verità. Non so se avete mai considerato questo, che noi non diciamo la verità perché agli altri, perché noi stessi non permettiamo agli altri di dirci la verità. Quando qualcuno ci viene a dire la verità, noi ci arrabbiamo, ci dà fastidio, ribaltiamo la cosa sugli altri, ci difendiamo. E a questo punto, se noi reagiamo in questo modo, l'altro è libero di dire la verità o no? Non me la dice. Perché? Perché ha paura della mia reazione. Quindi riflettiamo quando parliamo di relazioni nella verità. Perché a volte noi non diciamo la verità per nasconderci, per non apparire per quello che siamo. A volte non permettiamo che gli altri ci dicano la verità, perché sennò ci arrabbiamo. E quindi gli altri stanno zitti, ci dicono quello che vogliamo sentirci dire. Nelle relazioni bisogna fare molta attenzione a questo, perché è facile dire sì, dobbiamo dirci la verità, ma anche a livello di Chiesa ci diciamo sempre la verità? Quando dobbiamo magari dire non voglio risposte, ma dove fa domanda è sempre dire: come stai con il Signore? La Bibbia la leggi regolarmente, giornalmente? L'hai letta tutta? Quanto saremmo liberi nel rispondere in maniera sincera? Quanto saremmo liberi di dire la verità a qualcuno: guarda che il tuo comportamento non va bene? O quando noi glielo diciamo perché se no si arrabbia, se no se la prende, se no si offende, se no non viene più, se no allora stiamo zitti. Quindi relazione e verità, facciamo attenzione a questo, perché mi piaceva una lettera, una bellissima lettera che Giovanni scrive a un suo amico, un certo Gaio. No, non la leggiamo la lettera, facciamo solo riferimento a questa, anche se per leggere ci vorrebbero 2 minuti e mezzo. ma scrive a questa persona e è piena, se voi andate a guardare, tutte le volte che viene citata la verità, dice, io ti scrivo, sono contento perché tu sei una persona vera. Tutti vedono in te una persona vera, ti comporti nella verità, ami la verità. È pieno di queste espressioni. Gaio era una persona vera, autentica. E, piccola parentesi, era che ho detto lì, dice, che sempre mi fa riflettere, dico, carissimo, io prego che in ogni cosa tu prosperi e goda buona salute. No? Bell'augurio. E qual è il paragone che usa? Come prospera l'anima tua? Cioè, la riflessione che facevo è, noi vorremmo star bene fisicamente quanto stiamo bene spiritualmente? O forse preferiremo star bene spiritualmente quanto stiamo bene fisicamente? Com'è la nostra salute fisica e com'è la nostra salute spirituale? Vorremmo star bene che la nostra salute fisica fosse come quella spirituale? Forse in certi casi diremmo, no, guarda, lasciamo perdere, che la mia salute spirituale forse non è il massimo, quindi preferisco tenere le cose separate. Paolo apprezzava così tanto questa persona, conosceva così bene, che dice, guarda, io spero che tu stia bene come stai bene spiritualmente. Perché se tu stai bene come stai bene spiritualmente, altro che ospedali, ospedali possono chiudere. Comunque, fate quello. Quindi c'era la reazione, la verità diventa importante. Gaio era una persona vera. Ma tante volte le relazioni sono difficili, come dicevamo, è difficile dire la verità, è difficile vivere nella verità. E anche per Gaio non era così semplice, perché c'erano persone nel suo ambiente che non si comportavano in modo corretto. C'era questo Diotrefe col quale si scontrava. Perché? Perché era una persona vera, autentica, non lo era. E si scontrava. Quindi nelle relazioni, se noi vogliamo vivere in maniera vera, è facile che incontreremo delle difficoltà, perché le relazioni interpersonali spesso sono difficili. Sono difficili perché l'interazione di due o più persone che provengono da, viene detto, universi culturali completamente diversi, è sempre difficile. Con Carmen, io provenivo da una famiglia, lei proveniva da un'altra. Lei aveva avuto certe esperienze in famiglia, io ne ho avuto delle altre. Lei ha fatto certi studi, io ne ho fatti degli altri. È chiaro che lei è cresciuta in una chiesa, io in un'altra. È chiaro che eravamo diversi. E quindi le relazioni, mettersi insieme, poteva comportare delle tensioni. A volte le difficoltà sono complementari, e quindi le differenze sono complementari, quindi per una cosa andiamo molto d'accordo quando mangiamo il pollo, perché a lei piace la parte ossea del pollo, le ali, la carcassa, eccetera. A me piace il petto, che a lei non piace. Quindi le nostre diversità in questo caso siamo felici tutte e due, se lo dividiamo, tu mangi questo, lei è felice, sono felice, e se fossimo uguali in questo caso avremmo più difficoltà, litigheremmo tutte e due per la stessa cosa. Però è facile entrare in contrasto perché siamo diversi. L'Apostolo Paolo, nella parte pratica della sua lettera ai Romani, a un certo punto dice, se è possibile, e per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Mette in evidenza un aspetto che non sembra possibile. Se è possibile, per quanto dipende da voi, mette in evidenza anche un'altra cosa, non sempre le cose possono essere fatte se non c'è l'accordo di tutte e due le parti. Noi possiamo fare le cose per quanto dipende da noi, ma se l'altro non vuole, il salmista diceva: io sono per la pace, ma quello fa la guerra, questo posso fare. Io non vorrei, però non sono da solo. La pace si fa in due, tutto sommato. Quindi le difficoltà sono, nelle relazioni sono comuni, non sono una cosa così strana. Vediamo anche come Gesù spesso ha avuto difficoltà di relazione con le persone intorno a lui, a parte i farisei, a parte gli esperti della legge che andavano di pari passo con i farisei, ma anche gli stessi discepoli, anche con gli stessi discepoli aveva difficoltà di relazione. Lui diceva una cosa e loro capivano un'altra, non è riuscito a comunicare per molto tempo lo spirito, l'atteggiamento di amore verso gli altri. Giovanni e suo fratello a un certo punto chiedono a Gesù: senti, possiamo invocare il fuoco dal cielo, li distruggiamo tutti, vendicativi, estremamente vendicativi, arroganti, volevano essere i primi, con Filippo che gli porta le persone e poi dice: oh, finalmente abbiamo capito, adesso capite le cose. È proprio, sembra che Gesù, in certo punto, se mi permettete l'immagine, lui cassa un attimino le braccia e dice: ma adesso credi? Ma tutto quello che mi ha fatto prima? No, quindi le difficoltà di relazione con Pietro che Gesù deve riprenderlo in maniera molto forte quando Gesù annuncia, dice: guardate che adesso andremo a Gerusalemme, mi arrestano, mi uccidono. No, a questo non ti succederà mai, non dire queste cose Gesù, perché no. Deve riprendere Pietro, non hai capito niente, non sei tu che stai parlando. Quindi le difficoltà ci sono sempre, perché non dipendono solamente da noi, dipendono anche dagli altri, per l'interazione che si crea con gli altri. E questo ovviamente riguardano vari tipi di relazioni, perché quali sono le relazioni che noi abbiamo nella nostra vita? Possiamo riassumerle prendendo spunto da quello che dice anche la Bibbia, ad esempio nelle relazioni matrimoniali. Questo è uno degli ambiti nei quali le relazioni possono essere molto difficili. Se ne parlava con qualcuno sia ieri sera che oggi, e che ad esempio ha portato a dove scrivere quel libro Tutto a rotoli, perché un matrimonio va a rotoli perché le relazioni non funzionano per mille ragioni, per cui un impegno preso viene interrotto tra marito e moglie, tra moglie e marito. Ma pensiamo alle relazioni tra, ancora prima del matrimonio se vogliamo, il fidanzamento. Cosa vuol dire fidanzarsi? Il fatto che si deve costruire un rapporto di fiducia gli uni con gli altri. Le relazioni tra genitori figli e figli genitori, a volte viene visto in maniera molto monodirezionale, per cui i figli devono obbedire ai genitori e i genitori devono disciplinare i figli. Viene perso ad esempio quel contesto, quel di non esasperare, non irritare, non provocare alla rabbia i figli. Quello tante volte come genitori lo mettiamo molto da parte, ci focalizziamo su quello che ci fa più comodo, tutto sommato, rispetto al resto. Le relazioni sociali. Datori di lavoro, lavoratori dipendenti, lavoratori dipendenti, datori di lavoro, con le autorità civili, la sottomissione che, ma si comportano male, ma non fanno le cose bene, ma guarda il governo che sta facendo, ma guarda il Parlamento, ma guarda il Primo Ministro, ma guarda, è vero, a volte ci fanno arrabbiare. dobbiamo gestire anche questo tipo di relazione, anche perché ci viene detto di pregare per loro. E non è che possiamo sempre pregare dicendo che gli venga l'accidente, come a volte ci verrebbe oggi. No, pregate perché possiate vivere in maniera adeguata. E in questo ricordiamoci che per Paolo non era facile scriverlo, eh? Paolo non era in una democrazia sballata finché vogliamo, era in un regime di monarchia assoluta, nel quale l'imperatore aveva diritto di vita e di morte su tutto, e nessuno poteva dire, beh, non era facile per loro, non c'era il carcere a vita, c'era il Colosseo. La cosa è un pochino diversa, c'era la croce, era un pochino diversa da come ce la vediamo noi, che ci fanno arrabbiare. Le autorità ecclesiali, il rispetto, l'onore dovuto ai responsabili delle chiese nelle quali ci siamo inseriti e che ci viene richiesto la Bibbia. Ci sono tante relazioni e non sempre è facile gestirle. Come faccio ad accettare quella persona là? Come faccio ad accettare quel comportamento là? Come faccio a? E quali sono le basi di queste differenze di difficoltà? Senz'altro la base principale, come potremmo dire, in maniera con un bel termine biblico, è il peccato, no? A me non piace la parola peccato, sono i vecchi. E poi se mai siamo da tanti tempi in una chiesa, peccato, cioè, la parola ci è così entrata nelle orecchie che ci siamo dimenticati qual è il significato. Per cui ognuno si fa la propria idea di cos'è il peccato. Quando parlo di peccato mi piace fare un passo indietro e riflettere sul fatto che quello che è stato il primo peccato, il primo obiettivo mancato, la prima volta che l'uomo ha cominciato a camminare in un modo diverso da come doveva camminare, il significato della parola peccato in ebraico e in greco, è stato nel giardino di Eden. Quando l'uomo che cosa ha fatto? L'uomo e la donna prendendo, mangiando di quel frutto che, di cui non dovevano mangiare, hanno rivendicato per sé il diritto di decidere cos'era bene e cos'era male. L'autonomia. L'autoreferenzialità. Voglio essere io a conoscere, a decidere che cosa è bene e che cosa è male. Non mi interessa cosa dice Dio, voglio deciderlo da solo. Questa rivendicazione di autonomia morale. Che vuol dire semplicemente? Io voglio fare quello che voglio io. Il peccato è fare le cose in testa nostra. Non mi interessa cosa dice Dio. Decido io che cosa è bene e che cosa è male. Che cosa è giusto e cosa è sbagliato, lo faccio io, di testa mia. Questo è il peccato, che si esprime poi in tanti comportamenti. Ma il concetto del peccato è quello. Quindi, senz'altro, alla base delle difficoltà c'è il fatto che vogliamo fare le cose di testa nostra, il peccato. Fare le cose secondo quello che secondo noi è giusto, non quello che secondo Dio è giusto. Poi ci possono essere incomprensioni o difficoltà, diversità caratteriali. Siamo diversi, quindi il carattere è diverso, uno fa le cose in un modo, uno fa le cose in un altro, ci sono queste incomprensioni, perché è fatto così, e tante volte l'incomprensione, il non spiegarsi, porta a un sacco di problemi. Nel Vecchio Testamento c'è un episodio di quando è finita la conquista della terra promessa da Dio al popolo, e le due tribù tornano, che avevano il loro territorio al di là del Giordano tornano nel loro territorio. Tutto è finito, ok, ognuno a casa propria. Appena arrivati di là fanno un altare sulla riva del Giordano, uguale a quello che c'era sull'altra riva. Viene visto come un atto di ribellione a Dio. Quindi adesso andiamo e gli dobbiamo fare la guerra. Quando vanno, diciamo, perché avete fatto? Dico, non avete capito. Noi non abbiamo fatto per il motivo ideologico, eccetera, ma abbiamo fatto per un altro motivo, per mantenere questo momento di unione, perché così, eccetera, eccetera, eccetera. Quando capisco le motivazioni, allora, scusate, va bene. Questo conflitto, questa diversità, era stato appianato da che cosa? Da una spiegazione. Quindi a volte le difficoltà derivano da incomprensione. Non ci si parla, io interpreto quello che tu fai alla luce del mio modo di pensare e non di quello che tu avevi in mente quando l'hai fatto. Oppure i contrasti possono derivare dall'invadenza dei nostri spazi privati, dalla prevaricazione, qualcuno che mette il naso nelle cose nostre, mette il naso nel senso che invade degli spazi che sono nostri, se no, momento, calma, questa è roba mia, non la tocchi. Oppure da comportamenti oggettivamente sbagliati. Viviamo con persone che magari si comportano oggettivamente male. E questo crea tensioni, crea delle difficoltà nelle relazioni. A volte può essere anche il non rispetto delle consuetudini. Abbiamo sempre fatto in un certo modo. Difficoltà tra genitori e figli perché... ma perché non vieni più a mangiare tutte le domeniche a casa mia? È così che si fa. Tutti i figli vanno dai loro genitori alla domenica a pranzo. Tensioni, difficoltà che ci sono. Poi ci sono quelli che dicono: ma scusa, tutti invitano i loro figli a pranzo la domenica e voi non ci invitate mai. No? Le consuetudini, non che ci portiamo dietro, le aspettative, le speranze che possiamo avere, che si ripercuotono nelle relazioni matrimoniali, nelle relazioni con i figli, nelle relazioni con i nostri datori di lavoro. Io mi aspettavo che, e invece, quindi le tensioni sono sempre dovute, le tensioni che abbiamo, da due posizioni diverse, uno che tira da una parte e uno che tira dall'altra, un po' un tiro alla fune. Vediamo chi vince, a meno che non si rompa la fune. Ma quindi queste difficoltà ce le abbiamo. La domanda è: ma tutte queste difficoltà devono sempre e obbligatoriamente essere risolte? Oppure ci può essere un stile di vita, un modo di vivere, per cui noi impariamo a convivere con delle difficoltà? A volte, come abbiamo detto, ci sono delle difficoltà che non possiamo eliminare. Perché? Perché non dipendono da noi. Non dipendono da noi. Se il nostro datore di lavoro ci tratta male, questo può non dipendere da noi, perché lui è strano, perché lui ha i suoi problemi, perché lui ha litigato con la moglie a casa e si sfoga con noi in ufficio. Ci posso fare? Non ci posso fare niente. Devo accettare e imparare a vivere in queste difficoltà, in questa tensione. Altre volte invece magari posso fare qualcosa. Pensiamo a tutte quelle persone, fratelli, sorelle, che vivono in zone in cui non è permesso essere cristiani. Le loro difficoltà familiari, lavorative, sociali, devono per forza essere risolte. Loro dovranno imparare a vivere in questa situazione. Non potranno risolvere questi problemi, perché se no dovranno andare via, magari. Ma non risolvono quel problema lì, semplicemente se ne vanno in modo da non averlo. Ma è un problema che non posso risolvere, perché non dipende da loro. Non è possibile. Oppure quando derivano da altri che per il loro orgoglio, la presunzione. Oppure non possiamo risolvere perché dobbiamo restare fermi in quello che dice la verità, in quello che è la verità, fermi nella nostra difesa dei valori. Alcune situazioni non possono essere risolte. Dobbiamo rimanere fermi e accettare di vivere in una situazione difficile, di continua tensione. Quindi, cosa dobbiamo fare in questa difficoltà? Lasciar perdere? Ritirarsi? Restare fermi? Cercare una via di mezzo? Ovviamente dipende dal tipo di difficoltà che abbiamo. Non c'è una soluzione unica. Magari con i figli, in certi casi, può essere cerchiamo una via di mezzo. In altri casi, dobbiamo magari essere più fermi e dire no. Non si fa perché puntini puntini e non si transige. Però su altre cose magari possiamo dire, vabbè dai, cerchiamo un accordo, cerchiamo una via di mezzo, cerchiamo un compromesso. Tra moglie e marito, tante volte è un fare le cose di compromesso. Troviamo una via di mezzo. A te piace una cosa, a me ne piace un'altra, cosa facciamo? Compromesso, facciamo una volta come dici tu, una volta come dico io, facciamo una cosa diversa che piace a tutte e due, troviamo una via di mezzo che possa andare bene. Nella Bibbia troviamo difficoltà di questo tipo, non le vediamo tutte, ma pensiamo a Paolo. A Paolo, quando scrive ai Corinzi, a un certo punto dice, ragazzi, vi mettete ad andare in tribunale, a denunciare in tribunale. Ma non si fanno queste storie qua. Perché non sopportate un'ingiustizia? È un'ingiustizia, ma perché non la sopportate a un certo punto? Lasciate perdere. Andate a fare le cause in tribunale, ma dai. Ma non è da cristiani per queste cose. Lasciate perdere. Però, quando le autorità chiedono a lui di non predicare, dice no. Io faccio, devo obbedire a Dio. Non si sottomette all'autorità, non lascia perdere, non accondiscende all'autorità. Si ferma, si pone in una situazione molto ferma, molto rigida. Piuttosto mi ammazzate, ma io continuo a fare quello che devo fare. Ai Romani scrive di non formalizzarsi di fronte a diversità etiche. C'è chi mangia in un modo, c'è chi mangia in un altro, c'è... non formalizzatevi su questo, non, quindi una maggiore tolleranza etica, ma quando si incontra con Pietro che simula un atteggiamento, si ritira per non farsi vedere mischiato con i greci e così via, lo affronta a muso duro, quindi in maniera molto violenta, se vogliamo, proprio quindi dice, ma perché? Lì dice, ma lascia perdere, e lì dice invece con Pietro si impone, con gli uni dice lasciate perdere, con gli altri dice no, io non ho ceduto neanche di una virgola. È fondamentale in tutto questo vedere quali sono le nostre motivazioni. Perché? Perché una cosa e perché un'altra? Perché certe nostre scelte possono non essere giuste o sbagliate in assoluto, ma devono essere viste nel contesto nel quale stiamo vivendo. Che cosa vogliamo trasmettere? Qual è la motivazione per cui noi agiamo in questo modo? Paolo si batte in maniera molto forte dicendo la circoncisione non serve a niente, quindi non fatevi circoncidere ai Romani, Galati dice se volete farvi circoncidere tagliategli a tutto, facciamo una cosa radicale per essere un, dare una metafora, un'iperbole su questo. Però, dice, con dei suoi collaboratori li ha fatti circoncidere. Scusa Paolo, mi sembra un po' incoerente. Lì scrivi una cosa e poi lì ne fai un'altra? Può sembrare un'incoerenza. Ma la differenza cos'era? La motivazione. Perché ha fatto una volta in un modo e una volta in un altro? Perché c'era una motivazione diversa. Che cosa voleva trasmettere in quel modo? Che cosa voleva comunicare? Circoncidendo i suoi collaboratori, cosa voleva comunicare? Evitiamo problemi. Non serve a niente, è vero. Da punti di vista non serve a niente. Però siccome vogliamo collaborare con le persone, per evitare problemi, facciamolo. E non è la circoncisione, non è. Pensarci, non è una cosa che mi entusiasmi, eh? Però dice, quello è lo scopo. Se lo scopo è quello, va bene. Accettiamo un po' di sofferenza. Perché? Perché devo farmi ebreo con gli ebrei, greco con i greci. Cioè devo adattarmi alle situazioni per il motivo che voglio comunicare con loro. Quindi la motivazione diventa importante. In certi casi magari dovremmo lasciare perdere certe cose, in certi casi dovremmo essere più fermi. Qual è la motivazione? Per il perché? È per imporre il mio orgoglio o per perché questo esprime amore? Che cos'è che esprime di più amore? La condiscendenza o la fermezza? Dipende dalle situazioni. Lavorando con tossicodipendenti, tante volte l'amore era espresso nel dire no, questo non lo fare. Punto. Perché? Perché è sbagliato, perché mi dai i soldi? No, non te li do. Perché? Perché è sbagliato e se ti do i soldi non ti aiuto a smettere, ma ti aiuto a continuare. Quindi il no, la fermezza a dire no, non te li do, è un'espressione di amore. In altri casi, una fermezza di quel tipo può essere più espressione di presunzione nostra. Vediamo le situazioni. Il dire no, non te li do i soldi, però andiamo a bere un caffè, butto via lo stesso i soldi, magari spendo di più. Però cosa esprimo? Esprimo accettazione, esprimo accoglienza, esprimo non giudizio. Allora, cosa bisogna fare? Tutte situazioni da valutare. Qual è la motivazione per cui vogliamo reagire in un modo o nell'altro? Nella lettera agli Efesini e nella lettera ai Colossesi sono lettere un po' parallele per alcune cose, perché nel capitolo 5 degli Efesini e nel capitolo 3 dei Colossesi ci sono quei testi famosi e famigerati delle relazioni matrimoniali e sociali, famosi perché tutti li conoscono, famigerati perché tante volte fanno un po' arrabbiare o sono incompresi. Quei testi che certamente quando cominciamo a leggere dal capitolo 5 della lettera dei Efesini, prendiamo quello adesso un attimo come riferimento, e che cosa, come iniziamo? A leggere dal versetto 22. Nel versetto 22 cosa troviamo? Mogli, siate sottomesse. Cominciamo bene, no? Poi troviamo 25. Mariti, amate le vostre mogli, va così qui. Più semplice, no? Poi arriviamo ai figli, ubbidite. Padre, non ereditate i vostri figli, ma levate la disciplina. Il non ereditate i vostri figli, probabilmente lo abbiamo cancellato in molte Bibbie. Poi servi, padroni, eccetera. Letti in questo modo, questi testi sembrano degli imperativi. Cioè, allora, io dico, ordino quello che le mogli, i mariti, i figli, i genitori, i servi, i padroni devono fare. Sembra delle indicazioni comportamentali molto precise, molto rigide, e così via. Nella lettera ai Filippesi il discorso è molto è analogo. Ma questo, secondo me, è un modo non corretto di porci di fronte alla Bibbia. Perché? Come dicevamo prima, quando studiamo un libro, non iniziamo dal capitolo 7 o dal capitolo 15. Iniziamo dal capitolo 1. E al capitolo 15 ci arriviamo dopo aver letto gli altri 14 capitoli. Se noi usiamo lo stesso approccio, è quello che dovremmo usare, nella lettura e nello studio di questi testi, noi troveremmo che le indicazioni alle mogli, ai mariti, eccetera, sono la conseguenza di quello che viene detto prima. Cioè, allora, cominciamo dal versetto 18, poi vedremo altre cosine, ma si apre i colmi di spirito parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre nel nome del Signore Gesù Cristo. Sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo, mogli, siate sottomessi ai vostri mariti, mariti, avanti le vostre mogli, figlia. Avete notato la differenza? Le indicazioni, sottomissione, amore, eccetera, sono conseguenza, sono la conseguenza, l'aspetto pratico di quello che dice prima. Sottomettendovi gli uni agli altri, allora, questa sottomissione si esprime in che cosa? Nelle relazioni con le persone, quindi mogli, mariti, eccetera, eccetera. Perché dovete essere sottomessi gli uni agli altri? Perché dovete ricercare questa pienezza dello Spirito Santo. E perché dovete ricercare la pienezza dello Spirito Santo? Per imitare Dio, inizia il capitolo 5, siate dunque imitatori. Ma il dunque è un avverbio che si riporta alla... Perché il dunque? Allora andiamo ancora dietro. E se noi leggiamo tutto, ci accorgiamo che queste indicazioni di relazioni personali sono legate al fatto del voler essere il pieno Spirito Santo per imitare Dio, per volergli piacere. Perché? Perché lui ci ha salvato. Il punto di riferimento è quello. Quelle cose che a me non piacevano da bambino, da ragazzino, quando queste cose teologiche non... Andiamo sulle cose pratiche. Ma le cose pratiche, se non hanno la loro radice negli aspetti, perdonatemi, però teologici, diventano campate per aria, diventano degli ordini, diventa un nuovo legalismo. Non è più la questione della grazia, diventa un nuovo legalismo. Ma se voi siete stati, se Dio vi ha amati al punto di salvarvi nonostante i casini che avete combinato nella vostra vita, vi ha salvati nonostante non ve lo meritavate, adesso volete impegnarvi a piacergli? Impegnarvi a piacergli vuol dire essere ripieni di Lui, e questo vuol dire esprimere queste relazioni, esprimere questo nelle relazioni che avete. A questo punto non sono più degli imperativi, vengono essere una conseguenza di un discorso. Allora, nelle relazioni, questa ricerca di piacere a Dio. Nella lettera ai Colossesi la struttura è analoga, perché al versetto 18 inizia sempre con mogli siate sottomesse, ma prima così detto, qualunque cosa facciate in parole e in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù Cristo, ringraziando Dio Padre per ogni cosa, quindi mogli siate sottomesse. Quindi fate ogni cosa nel nome del Signore E quindi la sottomissione deve essere il nome del Signore. Perché dovete fare le cose del Signore? Perché dovete piacere al Signore? Perché come Cristo vi ha perdonati, così fate anche voi. E questo ha a che fare con che cosa? Col fatto che noi siamo stati risuscitati. E noi vogliamo piacere a Dio. Quindi, prendendo questo, le relazioni che noi abbiamo devono essere improntate che cosa? A una ricerca della pienezza di una vita ricolma, impregnata della presenza dello Spirito Santo in noi, che si esprime con le relazioni, ma che ha come presupposto il come il Signore ha perdonato, perdonatevi, deve chiamarvi, dovete sottomettere l'un l'altro. Quindi le relazioni hanno a che fare con dei presupposti che sono il voler piacere a Dio. Non è, le relazioni non sono improntate da un voler piacere all'altra persona. Non è che questo non sia importante, ma la base non è devo comportarmi bene con Carmen perché così Carmen è contenta. È chiaro che se mi comporto bene Carmen è contenta, ma non è quello lo scopo, perché se no, se Carmen non è contenta, il mio riferimento deve essere Carmen. Devo fare le cose, faccio le cose per Carmen. Non è quello. Sta dicendo, voi dovete fare queste cose per piacere a Dio. Cambia riferimento. Poi se a Carmen piacerà o non piacerà, è un effetto collaterale quello. Potrebbe anche non piacergli. In tante relazioni succede che, esempi, che una sola persona di una coppia a un certo punto si converta a Cristo. Questo a volte porta un sacco di tensione nella famiglia, perché una persona cambia la sua vita. Se messi d'accordo, per dire in un certo modo, tutte le domeniche andavamo in montagna, eravamo d'accordo, i nostri soldi li usavamo per mettere via per la pensione, poi a un certo punto tu hai questa esperienza spirituale, dici che il Signore ti ha parlato, e se presenta adesso, tu la domenica non puoi più venire in montagna. I soldi adesso incominci a buttarli via nella chiesa. Chi è che crea tensione in famiglia? La persona che si è convertita. Quindi non è detto che, e il marito, la moglie sarà contento di questo? A volte no. Ma se la persona vuole piacere al Signore, accetterà anche queste tensioni che sono create nel volere piacere al Signore. Non sempre succede così, a volte il cambiamento di uno porta a un abbassamento magari del livello di conflittualità che c'era all'interno della coppia, ma non è automatico, non è sempre così. Quindi qual è il mio obiettivo? Piacere all'altro, piacere al Signore, nelle mie relazioni. Da quello che leggevamo nelle due lettere, il presupposto è io devo, siccome sono stato risuscitato perché ero morto, perché avevo voluto fare testa mia, però Gesù è morto per me, allora abbiate lo stesso atteggiamento, perdonatevi come Cristo vi ha perdonato. Lì potremmo aprire tutto un ritiro di chiesa sul cosa vuol dire perdono come Cristo vi ha perdonato. Comportatevi come per piacere al Signore, tutto quello che fate fatelo come per il Signore, e quindi in questo rapporto di voler piacere al Signore, mogli, mariti, figli, genitori e tutto il resto. Se guardiamo le cose dal punto di vista, il nostro atteggiamento cambia. Sì, non sarà facile, non è sempre facile sottomettersi, non è sempre necessario amare. Perché poi amare, ricordiamoci cosa vuol dire amare? Ce lo ricordiamo? Amare vuol dire volere il bene dell'altro. Volere il bene dell'altro. Quindi il marito deve volere il bene della propria moglie. Come si fa a determinare il bene della propria moglie? Vuol dire che se il marito vuole il bene della propria moglie, imporrà certe cose? Pensiamoci. Volere bene la propria moglie non vuol dire magari, come spesso succedeva, adesso un po' meno, ma almeno sentendo qualche esperienza di sera mi sono piaciuto, sono stato contento di sentirlo. Ma c'è l'incontro in chiesa, c'è lo studio, c'è il convegno, eccetera. Chi è che deve sacrificarsi magari a stare a casa con i bambini se non è possibile andare tutte e due? Chi è che deve sacrificarsi? La moglie o il marito? La mamma o papà? La mamma? La Bibbia cosa dice? Chi è che deve sacrificarsi per la moglie? Il marito per la moglie o la moglie per il marito? Cos'è che dice la Bibbia? Però chi che si sacrifica il più delle volte? La moglie per il marito? Non è biblico. Non è biblico. Non me lo sto inventando. Però la nostra cultura, i nostri condizionamenti sociali ci danno questa immagine. È la moglie che si sacrifica per il marito, assolutamente. Non è il contrario. Se c'è da fare delle rinunce, certamente la moglie che rinuncia, non il marito. Perché? Dov'è il nostro cambiamento di modo di pensare? Dov'è il nostro adeguamento a quello che la Bibbia dice e non a quello che è la nostra lettura culturale della Bibbia? Il marito che deve volere il bene della propria moglie come Cristo ha amato la Chiesa fino al punto di morire per lei. Ti faccio sottomettere a sua madre. Forse ci sembrava così pesante sottomettersi, ma forse amare è molto più pesante, è molto più attivo invece che più passivo. Ma noi siamo stati molto influenzati dalla cultura tradizionale, familiare che abbiamo. Stiamo attenti a questo, perché nelle relazioni dobbiamo essere veri. Possiamo vedere che cosa dice la Bibbia. Ma abbiamo, ed è difficile farlo, questo me ne rendo conto, ne parlo proprio in uno dei miei libri, è difficile togliersi i filtri culturali che noi abbiamo. Perché noi siamo cresciuti in una cultura, siamo cresciuti in uno schema familiare, per cui è normale che il marito, è normale che la moglie, cambiamo i nostri schemi. Questo è un esempio di filtri culturali, molto semplice in cucina. Se c'è una bella bistecca e siamo in casa, bisogna cucinarla, chi la cucina, la moglie o il marito? Certamente la moglie, no? In fornello si mette la moglie. Se siamo all'aperto e facciamo una grigliata, chi si mette la grigliata? I mariti. Perché? Schemi mentali. Perché no, grigliata è maschile. I fornelli sono femminili. Da dove ci arriva questa condizionamento? Da dove ci arriva? Capite quello che voglio dire? Critichiamo Giacobbe perché cucinava le minestre? Forse ci sentiamo più come Esaù che faceva le grigliate. Ma Giacobbe era uno che cucinava. Per il punto suo, se sai cucinare minestre, lenticchie, quello che era. Capite gli schemi mentali che noi abbiamo? Stiamo attenti a questo. La verità, perché questo poi può portare le tensioni. Quindi quella è l'origine. Quindi la ricerca dello Spirito Santo, della pienezza, e il fatto che lo Spirito Santo deve permeare tutta la nostra esperienza. Il vivere immersi nella sua presenza, l'agire, il vivere esprimendo l'amore, il perdono che Gesù ha avuto per noi. non te lo meriti, non la perdono perché non se lo merita. Vero? E quello è il problema. Noi non perdoniamo perché gli altri se lo meritano, se no non è un perdono. Se se lo merita, se lo merita. Il perdono si dà a chi non se lo merita. Dio non ci ha perdonati perché ce lo meritavamo, ci ha perdonati perché non ce lo meritavamo, però ha deciso di pagare lui. Ma così ci rimetto io? Sì, come Dio ci ha rimesso. Ci ha rimesso lui per perdonarci. Come noi ci rimettiamo quando perdoniamo gli altri. Come lui l'ha fatto per noi, così fa anche voi. L'amore, il volere il bene, il voler piacere al Signore. Il fare le cose come per il Signore. Ed è bello vedere come Paolo scrive delle preghiere. Quando scrive la lettera agli Efesini, a un certo punto si mette a pregare per loro, per scritto. E leggiamo questa preghiera che lui fa, al capitolo 3. Voi seguitemi nel testo dal versetto 14. Io ve la leggo da una versione un po' parafrasata, ma i concetti li troviate tutti. Per questo motivo, dunque, io mi inginocchio davanti a Dio Padre. A Lui chiedo di usare verso di voi la sua gloriosa e immensa potenza e di farvi diventare spiritualmente forti con la forza del suo spirito e di far abitare Cristo nei vostri cuori per mezzo della fede. A Lui chiedo che siate saldamente radicati e stabilmente fondati nell'amore, così voi, insieme con tutto il popolo di Dio, potrete conoscere l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità dell'amore di Cristo, che è il più grande di ogni conoscenza, e sarete pieni di tutta la ricchezza di Dio. Paolo prega per questa chiesa, e cosa prega? Prego che siate spiritualmente forti, che Cristo abbia in voi e che conosciate la grandezza amore di Dio. Non prega che non abbiano problemi, non prega che non si ammalino, non prega che crescano in numero. Io prego che voi riusciate a capire quanto vi amo. Questa preghiera forte lì. E sembra proprio che gli scappi di pregare, perché è un inciso, mentre sta dicendo altre cose, e per questo motivo non posso fare a meno che pregare per voi. Quando scrive ai Filippesi, quindi se girate qualche due o tre pagine, al capitolo 1, anche lì si mette a pregare. Al versetto 9 dice: e prego, ecco che si leggo sempre dalla quest'altra versione, ed ecco ciò che chiedo a Dio per voi, che il vostro amore aumenti sempre di più in conoscenza e in sensibilità, in modo che sappiate prendere decisioni giuste. Così nel giorno in cui Cristo vi giudicherà, risulterete senza colpe e non si potrà dire nulla contro di voi, sarete trovati ricchi di buone opere, quelle che Gesù Cristo compie in voi per la gloria e l'onore di Dio. Anche qui dice: io prego perché voi cresciate nell'amore, nella conoscenza e nella comprensione delle cose. Ai Colossesi prega in un modo molto analogo, sempre capitolo 1 versetto 9, dice: perciò da quando abbiamo sentito parlare di voi, preghiamo sempre per voi. Chiediamo a Dio che vi faccia conoscere pienamente la sua volontà e vi conceda la saggezza e l'intelligenza che vengono dallo Spirito Santo, così potrete vivere in maniera in una vita degna del Signore e fare in ogni cosa la sua volontà. Tutte le vostre opere saranno buone e la vostra conoscenza di Dio sarà sempre più grande. Chiedo a Dio di farvi diventare sempre più forti per mezzo della sua gloriosa potenza, in modo che possiate resistere con pazienza di fronte a tutte le difficoltà e possiate ringraziarlo con gioia. in tutte e tre le preghiere mette molto in evidenza che cosa? Che voi cresciate nella conoscenza. Conoscenza è quelle che sono le cose vere. E queste sono le basi. Queste sono le basi dei vostri rapporti. Crescere nella conoscenza, crescere nell'intelligenza, crescere nel sapere cosa fare quando. E nella lettera ai Colossesi c'è il termine, dice, siate ripieni, nel versetto 9, della profonda conoscenza della volontà di Dio. Questo è quello che dice la versione riveduta. Profonda conoscenza è molto importante, perché il termine in greco esprime una conoscenza non superficiale, una conoscenza vera. Noi tante volte sappiamo tante cose. Lo sai che ti fa male mangiare? Sì, lo so, lo sappiamo, conoscenza, ma non ci turba, non ci fa né caldo né freddo. Sai che ti fa male fumare? Sì, lo so, e continuiamo a fumare, lo sappiamo. Però questa conoscenza non ci cambia minimamente. Paolo sta dicendo che voi abbiate una conoscenza di quella profonda, radicale, quella che cambia la vita, una conoscenza profonda, non superficiale. È questo che ci cambia. Nelle relazioni, se noi conosciamo Dio, se noi vogliamo piacere a Dio, le relazioni non saranno automaticamente semplici, ma le affronteremo in un altro modo. Perché? Perché vorremo piacere a Dio, non agli altri. Non vorremo compiacere a noi stessi, ma vorremo fare le cose come a Dio piace. Quindi la conoscenza e la comprensione della verità è fondamentale per vivere diversamente le relazioni che abbiamo. La vostra relazione con Dio, la conoscenza di Dio cambia il modo in cui si vive insieme. È successo tante volte nel passato, ok, il Signore vuole così, al Signore piace questo, anche se a me non piace lo faccio lo stesso. Quindi si scontra con quelle bugie che dicevamo, che vivere in vita cristiana vuol dire non avere problemi, vuol dire che tutto andrà sempre bene, vuol dire che tutto sarà rose e fiori. No. Non è così. Nella Bibbia troviamo tanti esempi di persone che erano dei buoni discepoli, erano degli ottimi esempi, erano delle persone spirituali, non è andato bene niente. Il fratello di Giovanni, di Giacomo, non ha fatto una bella fine. Secondo i nostri criteri l'ha stato ucciso. Non ci viene detto, non ha fatto in tempo a scrivere una lettera, non ha fatto in tempo ad andare a evangelizzare nessuna parte, non ha piantato nessuna chiesa, è stato ucciso subito. È stata una bella vita dal punto di vista spirituale, sì. Perché? Perché ha vissuto una vita che piaceva al Signore. Paolo ne ha passate di cotte e di crude, e problemi da una parte, problemi dall'altra, anche le chiese fondate da lui si rivoltavano contro. Però disse: io voglio piacere al Signore, questo è il suo obiettivo. Gli voglio fare del male, e lui cosa dice? Io le cose vedo da un altro punto di vista, perché io voglio piacere al Signore. Quindi chiediamoci: noi vogliamo piacere al Signore o vogliamo piacere alle persone con le quali abbiamo a che fare? E nel piacere al Signore vuol dire anche: voglio fare le cose in testa mia o come piace al Signore? Nelle relazioni con mia moglie, mio marito, i miei figli, i miei genitori, il mio datore di lavoro, i miei dipendenti, i nostri politici, i nostri responsabili di chiesa. Vogliamo piacere al Signore? Alcune volte dovremo prendere delle posizioni, altre dovremo prendere delle altre, ma chiediamoci: Signore, tu cosa vuoi da me? Facciamo questa domanda, che è il titolo di un libro che io ho letto moltissimi anni fa e che poi è stato ristampato e forse adesso è ancora riscomparso per esaurito, che si intitolava Che farebbe Gesù? Mettiamoci, facciamo la domanda, ma Gesù nella mia situazione, che cosa farebbe? Come si comporterebbe con mio marito, con mia moglie, con i miei figli, con i miei genitori, con il mio datore di lavoro, con questi politici, con il responsabile di chiesa? Come si comporterebbe Gesù in questa situazione? Quindi riflettiamoci. Preghiamo un attimo. Signore, facile dirti, rivolgersi a te come Signore e poi fare le cose di testa nostra e non considerarti veramente come il Signore, il padrone assoluto della nostra vita. Perdonaci per quelle volte che in quella confidenza che possiamo avere con te, che tu ci inviti ad avere, considerandoti come un amico, noi ti prendiamo un po' sotto gamba e ti consideriamo davvero come uno dei nostri amici umani, ai quali possiamo fare un po' quello che vogliamo e possiamo metterci a discutere e poi fare il testa nostra. Aiutaci a ricordarci che tu sei il Signore della nostra vita e il nostro desiderio dovrebbe essere quello di piacere a te nelle relazioni che abbiamo, difficili tante volte, complicate, che la nostra testataggine o la testataggine di altri hanno complicato ancora di più e a volte non sappiamo da che parte sbattere la testa. Ma invece avere costante desiderio di piacere a te, di rapportarci con le persone intorno a noi nel modo in cui Gesù si rapporterebbe, magari con fermezza, magari con la condiscendenza alcune volte, ma esprimendo sempre quella volere il loro bene che permeava la vita di Gesù. Che il nostro carattere, la nostra vita possa essere trasformata dalla presenza costante dello Spirito Santo in noi, che il nostro carattere possa essere rivoluzionato dalla maturazione del frutto della sua presenza nella nostra vita, per poter essere quelle persone che piacciono, di cui tu possa veramente andare orgoglioso e dire, come dicevi di Giove, quello sì è uno che mi serve. E questo possa essere veramente il nostro desiderio profondo, nel nome di Gesù.